Prima che fratello Smith prega con noi, vogliamo leggere alcuni versetti del Salmo 51, Salmo 51 dal versetto 12. Alziamoci per questo.
Schaffe mir Gott ein reines Herz und stell einen neuen festen Geist in meinem inneren her.
Rendimi la gioia della tua salvezza, uno spirito volenteroso mi sostenga.
Nimm deinen heiligen Geist nicht weg von mir.
Insegnami le tue vie e ai colpevoli e peccatori converti.
Und rüste mich aus mit einem
rivestimi di uno spirito volenteroso. Dal versetto 10, o Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non rispendermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Adesso vediamo davanti a te, davanti al tuo volto, e con le parole che tu hai parlato per mezzo del profeta, dal versetto 10 era questo, non 12. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo, che possiamo avere uno spirito che ci sostenga. Ti ringraziamo, Signore, che Tu mostri grazia. Ti ringraziamo per questa opportunità che ci hai dato anche oggi di essere qui. Tu ci hai fatti trovare insieme, ci hai condotto qui, ma siamo così tanti, ma se pensiamo al mondo siamo proprio pochi, ma nonostante ti ringraziamo che tu qui e lì chiami la gente fuori e li liberi da tutto quello che non è tuo. Oh Signore, prendi tutto nella tua mano. Apri i nostri cuori, apri le nostre orecchie, apri la nostra bocca, i nostri occhi. Orecchi che ascoltano e bocca che ti possa lodare e cuori che possono ricevere la tua parola e occhi che possono vedere tutto quello che tu fai nel nostro tempo. O Signore, benedici ognuno singolarmente, vai da riga a riga, passa da cuore a cuore, parla Signore, ti preghiamo Signore, benedici dappertutto, anche dove viene ascoltato, in tutto il mondo, in tutte le lingue, in tutte le nazioni, benedici per la tua grazia e lascia che noi ti adoriamo, ungi le labbra per cui tu parlerai, ti ringraziamo, amen. Cantiamo ancora. Oh Signore, dammi la forza, oh Signore, parla. Ancora credi?
Thank you.
e ancora io lo amo.
Amen.
Amen. Potete sedervi. Anche io do il benvenuto a tutti di cuore nel nome prezioso del nostro Signore e voglio come prima cosa domandare chi è qui oggi per la prima volta. Abbiamo degli amici che sono qui oggi per la prima volta. Allora alzatevi affinché possiamo vedervi. Due amici, Dio vi benedica, nel nostro mezzo. Lì ne abbiamo tre, Dio vi benedica, qui ce n'è uno, lì ancora due. Due, Dio vi benedica, qui abbiamo ancora due e anche lì. Abbiamo alcuni, Dio vi benedica nel nostro mezzo. Noi salutiamo tutti quelli che ascoltano, che vedono e che con noi e con il Signore sono in comunione. Questa volta abbiamo molti saluti. Più di qualche 30 chiamati da tutto il mondo, da fratelli che sono in comunione con noi. Poi abbiamo saluti da Moldavia, dalla Russia, dall'Ucraina. Poi abbiamo saluti da Serbia, dalla Croazia, dalla vecchia Jugoslavia. Il fratello Mulla e il fratello Molla hanno avuto lì delle riunioni e Dio ha benedetto. E i fratelli e le sorelle mandano i saluti. Poi abbiamo saluti dal Colorado, dal nostro fratello e dalle nostre sorelle. Saluti dall'America ancora un'altra volta e poi dal Canada. Qui è scritto, noi nel Canada alle 3 di mattina ci svegliamo per ascoltare e per ricevere il cibo per la nostra anima, per poterlo ricevere. Nel mezzo della notte la gente si alza per ascoltare la parola del Signore. Poi saluti particolari dal nostro fratello Dianda da Abidjan. Lui lascia particolari saluti di cuore su questo chiameremo fra un po' i nostri fratelli che diranno una breve parola e poi ritorneremo su questo. Mi sono annotato ancora questi saluti. Fratello Graf manda saluti, saluti dal fratello Etienne, saluti da Palermo, dal fratello David, saluti da Copenaghen, dal fratello Wallström, saluti particolari dal nostro caro fratello Mumbie, da Bushimai, dal Congo, dalla Repubblica del Congo. Dio gli ha messo a cuore di avere una riunione particolare e di narrare un po' quello che è stato nel viaggio in Israele dell'ultima volta e più di 10.000 persone si sono riuniti per ascoltare questo resoconto di quello del viaggio di Israele e tutti erano benedetti senza eccezione. La sua chiesa c'ha più o meno 4.000 persone, ma questa volta da tutte le direzioni sono venute, anche quelli che sono un po' sviati o che siano nei tuoni o altri sviamenti, ma su questo che è stato detto lì, su questa esposizione, sono tutti venuti. Poi abbiamo ancora saluti dal Sudafrica, da Johannesburg, da Kapstadt, saluti da alcuni fratelli dal Sud America, dal Cile, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Brasile, semplicemente saluti dappertutto. E poi ancora saluti dall'America ancora e dal Canada. Siamo riconoscenti a Dio. Qui abbiamo oggi la visita della Slovacchia e i nostri fratelli e sorelle che sono venuti con l'autobus per essere oggi qui. Gli diciamo di cuore benvenuto e che Dio il Signore vi possa benedire riccamente. Il fratello Onsdraske, poi gli chiederemo di venire avanti e di pregare con noi, ma adesso chiamiamo i nostri fratelli, il nostro fratello George, così lo chiamiamo, e noi chiediamo anche il fratello Tati di venire e anche il fratello Jean Lambert di venire, perché solo il fratello Jean Lambert può tradurre dal francese in tedesco, ma allora non c'è nessuno lì che traduce. Come facciamo? Venite avanti. I nostri fratelli hanno fatto un servizio prezioso. Il nostro fratello George era con noi in Kenya, in Uganda, nel Camerun e in Tanzania. E noi vogliamo che lui saluta la Chiesa. Lui viene da Kinshasa e Dio il Signore l'ha benedetto potentemente. Dio vi benedica riccamente. Noi siamo riconoscenti per il privilegio che Dio ci ha dato in questo tempo. Come Maria poteva dire, il Signore ha guardato alla bassezza della sua serva. Noi siamo piccoli, ma abbiamo un grande Dio. E gli è piaciuto di metterci da parte alla fine del tempo. E lui a Maria è stato detto: beato chi ha creduto, perché le cose che ti sono state dette dalla parte del Signore si compiranno. Noi non veniamo qui per ascoltare un uomo, ma noi vogliamo porgere la nostra attenzione alla parola del Signore. È così, e questo è realtà. E sono importanti per la nostra preparazione al tempo della fine. Dio è Lui stesso all'opera per portare a compimento la Sua parola, e al più presto partiremo. Adesso il fratello Chalambert. Adesso fratello Chalambert ci dirà un paio di parole di Abidjan. Io potevo essere col fratello Frank, abbiamo visitato tre paesi e particolarmente in Abidjan io sono sopraffatto, meravigliato, anche la stampa, giornalisti che il sabato sono venuti dal nostro fratello per porre alcune domande e sono stati così toccati che hanno chiesto che il nostro caro fratello ancora quest'anno ritorni. Bisogna immaginarsi un po', ci sono tanti evangelisti che hanno i loro programmi, che li presentano e non hanno qualcosa del genere mai sentito, hanno potuto sentire che qui si tratta della preparazione per il ritorno di Gesù Cristo e i fratelli lasciano dire che la stampa e i giornalisti chiedono semplicemente, anche membri di alcune denominazioni chiedono che il nostro fratello quest'anno ritorni di nuovo, che la volontà di Dio succeda. Amen. Fratello Tati, dice alcune parole. Come il fratello già l'ha detto, sono state delle riunioni riccamente benedette. Il Signore era presente per mezzo della sua parola e per mezzo di quello che lui fece. Con certezze possiamo dire: siamo felici nel Signore nostro Dio. Benedetto il popolo che è diventato la sua eredità, e particolarmente nella Costa d'Avorio, in Burkina Faso e in Togo, abbiamo visto e sperimentato la vittoria del Golgota e anche la vittoria su tutti gli errori, la vittoria della vera parola di Dio e no, contro tutte le interpretazioni. Ci sono molti fratelli che credono lo stesso come noi e tutti si lasciano preparare al ritorno di Gesù Cristo. Noi preghiamo per loro e preghiamo per il nostro fratello Frank, che il Signore possa rinnovare la sua forza, come è scritto nel libro di Isaia: quelli che confidano nel Signore rinnovano le loro forze e andranno avanti e si alzeranno e non si stancheranno. Che Dio vi benedica riccamente. Perché non ha predicato in inglese? Ma il suo francese è molto bene. Come è stato già detto, non si può quasi immaginare che grande benedizione c'è stata in questi paesi. Io penso che la più grande riunione erano più di 10.000 e poi le altre 4.000 e differenti riunioni con diversi numeri di persone. Ma Dio veramente ha dato la sua parola e come il nostro fratello Chalambert già l'ha detto, la stampa era lì e sono state fatte delle domande: perché, di che cosa si tratta oggi, e hanno avuto a che fare con molti carismatici e con tutti quelli che vanno da paese a paese. E poi la domanda: di che cosa si tratta qui e oggi? Erano delle riunioni particolari. E poi il tema, il ritorno di Gesù Cristo, il ritorno alla parola di Dio, il ritorno all'originale, il ritorno a quello che stato predicato all'inizio e erano meravigliati e sopraffatti di questo, e come abbiamo ascoltato chiedono che anche ancora in quest'anno possa ritornare, e vediamo come succederà. Poi anche in Romania abbiamo avuto delle meravigliose riunioni, delle riunioni meravigliose. Quanti erano, chi era lì presente in Romania? Alzatevi, sì. Chi era con noi in Romania? Io penso che più o meno c'erano 1000 persone che hanno ascoltato la parola di Dio da tutto il paese, sono venuti. Bello. È bello che Dio da tutti i popoli, lingue e nazioni chiama fuori, e a tutti quelli che non parlano la nostra lingua gli auguriamo la benedizione di Dio e pazienza, e ringraziamo il Signore che in questo luogo ci sono le traduzioni e che in molte lingue in tutto il mondo si può ascoltare. Adesso chiediamo che il nostro fratello Ondraske e il fratello Helmut Miske anche vengano avanti e pregano con noi, e poi magari le nostre sorelle hanno un cantico e poi analizzeremo la parola. Dio sicuramente sarà con noi e ci parlerà. Alziamoci e chiediamo la benedizione di Dio ancora una volta.
Panie nasz Boże, my tak poríme v tejto chvíli pred tebou.
Nostro Dio, nostro Signore, noi siamo nella tua presenza. Ti ringraziamo per questo luogo dove la tua parola viene sparsa in tutto il mondo, così come nelle prime ore è uscita da Gerusalemme, così hai fatto nelle ultime ore. Ti ringraziamo che tu sei presente col tuo spirito. Tu hai mandato la tua parola. La tua parola in quest'ora viene rivelata e la gente viene per ascoltare. Anche oggi manda la tua parola. Benedici il tuo servitore in questo luogo. Ti ringraziamo per lui, così come tu eri con lui e come tu l'hai benedetto fino adesso e gli hai dato la tua parola affinché la tua sposa venga preparata per il tuo vicino ritorno, come ascoltiamo dalla Bibbia. La nostra, noi aspettiamo da te qualcosa, parlaci questa sera, fai la tua opera in mezzo a noi e riempici col tuo Santo Spirito e benedici noi tutti. Noi aspettiamo ogni cosa da te nel nome prezioso di Gesù Cristo. Amen. Caro fratello, prega anche tu. Padre Celeste, veniamo davanti al tuo trono di grazia in grande aspettativa, Signore. Tu conosci i nostri cuori, il nostro desiderio. Facci grazia in quest'ora, Signore. Signore, parlaci dal tuo trono di grazia e metti le tue parole nella bocca del tuo servitore, il nostro fratello, tu conosci la nostra distretta, Signore, conducici lì dove tu vuoi, avevi la Chiesa all'inizio, quando tu mostravi la tua gloria nel tuo mezzo, nel suo mezzo. Benedicici insieme, Signore, noi tutti e tutti quelli che ascoltano, tutti quelli che sono in comunione con noi. Signore, santificaci, purificaci, liberici, manifesta la tua grazia, la tua salvezza, apri le porte e le finestre del cielo e lascia cadere la tua benedizione su di noi. A te diamo la gloria e l'onore. Nel nome santo di Gesù. Amen. Le sorelle sono qui, cantiamo nel frattempo la chorale. Signore.
Dort oben sein, dort oben sein. wird allein ein Ozean der Freude sein. Dies Glück im Himmel bleibt unerklärlich, kein Mensch auf Erden kann es verstehen. Doch offenbart sich's, wenn wir verherrlicht das Licht der Ewigkeiten sehen. Wie wird es sein eins, wenn Gott die Treuen mit goldenen Königskronen schmückt? Wie wird es sein, wenn die neue Erde im Morgenglanz, lächelnd liegt? Und wie im Traum wird's uns geschehen. Wir werden unseren Heiland sehen, den Heiland sehen. Dies Glück im Himmel bleibt unerklärlich, kein Mensch auf Erden kann es verstehen. Doch offenbart sich, wenn wir verherrlicht das Licht der Ewigkeiten sehen. Dies Glück im Himmel bleibt unerklärlich, kein Mensch auf Erden kann es verstehen. Doch offenbart sich, wenn wir verherrlicht das Licht der Ewigkeiten sind.
Amen.
Sia ringraziato il Signore. Ci sono tanti cantici che sono stati fatti, che già cantano quello che ancora viene e quello che è successo, già è successo. La piena redenzione, grazie, grazia, la salvezza, e in più viene toccato il nocciolo, è così più potente. E ho dovuto pensare alla parola di Romani 4, anche in collegamento al Salmo 51, o Dio crea in me un cuore puro, dal versetto 10. E poi in Romani 4 questa parola, beati quelli a cui le trasgressioni sono state perdonate. Romani 4, dal versetto 7 e 8. Beati quelli le cui iniquità sono perdonate. In tedesco le trasgressioni della legge e i cui peccati sono coperti. Qui non è scritto nel futuro saranno perdonati, ma sono, ma lo sono di già. E nel versetto 8, beato l'uomo al quale il Signore non addebita al fatto il peccato. E poi viene felicità nel cuore, allegrezza, che lui ha preso tutte le colpe e ha pagato il prezzo alla croce del Golgota, la lettera accusatrice l'ha strappata, ci ha fatto grazia e ci ha donato la vita eterna. Dio il Signore mi possa fare grazia a me e a noi tutti, la salvezza, la grazia e la redenzione ci hanno rallegrati, ci hanno fatto felici. Oggi abbiamo molti passi biblici che analizzeremo e anche una triste cosa che deve essere menzionata e poi naturalmente tutte le altre cose buone nella maggior, nel più grande opuscolo nel paese che va dappertutto nel mondo, Idea Spectrum, uno dei più grandi opuscoli che uno deve leggere. Qui un uomo con dei tattoo, tutto il corpo non si può vedere, su solo questi tatuaggi, dalla testa fino ai piedi pieno di tatuaggi, e questo è l'uomo più grande, uomo di Dio in America. 30.000 persone erano riunite e gli è stato comprato un aereo affinché lui dappertutto dove vuole andare può anche andare. E immaginatevi un po' come quest'uomo porta il fratello Branham nella sporcizia e pretende qualcosa che è davvero un po' troppo. L'articolo dice: quando lui la Bibbia non la prende quasi mai nella mano, questo è già qualcosa. Un angelo che di nome Emma lo guida e adesso viene. Secondo Bethlehem, quello che dice
Bethlehem,
e poi viene adesso quello tremendo, dice che William Branham l'ha ispirato. E poi ancora, in riferimento a fratello Branham, lui diceva che era la nascita di nuovo dell'Elia del Vecchio Testamento, è proprio il colmo di quello che viene fatto e detto. In ogni caso, ci mette davanti agli occhi che il nemico, anche particolarmente nel movimento carismatico pentecostale, quello che Dio ha fatto nel nostro tempo, lo calpesta coi piedi e viene schernito, e di questo si può dire soltanto se tutti questi uomini che sono venuti dopo il ministero del fratello Branham si avrebbero afferrato che Dio che era all'opera, non un uomo ma compimento della profezia, e che Dio faceva storia di salvezza già nella prima generazione, quello che Dio aveva fatto, aveva collegato col ministero, non l'hanno riconosciuto e l'hanno rigettato, e ogni altra generazione che si può dire come seconda e terza onda di risveglio, sempre più e più si è sviata e sviata fino a una storia del genere che è qualcosa come di incredibile, incomprensibile, ma è scritto in Matteo 24 degli unti, dei falsi cristi, dei falsi profeti, e lui parla soltanto di miracoli e segni, e la gente si meraviglia, ma segni non ne vedono, e nonostante sono accecati, e questo fa male. quando poi viene menzionato il fratello Branham anche in riferimento con questo, allora il dolore diventa insopportabile, ma anche noi siamo stati predestinati a portare, a sopportare questo scherno di portare l'opprobrio di Cristo. In questo giornale a Pezzè, poco tempo fa ho fatto un annuncio in questo giornale e adesso nel giubileo di 50, dal 50° giubileo abbiamo scelto questo titolo, giubileo di 50 anni dal 58, Ewald Frank è in viaggio per tutto il mondo e annuncia il pieno Evangelo di Gesù Cristo. Ancora nuovo titolo, le dottrine della Chiesa sul banco della prova, che cosa è poi sottolineato, che cosa deve avere validità, quello che è stato stabilito nei concili e i dogmi che sono stati fatti, o quello che dal tempo degli apostoli ci è stato tralasciato nel testamento divino. E poi ancora dovremmo ritornare su quello che Atanasio, Tertullian, Agostino e altri hanno detto, o dobbiamo ritornare su quello che hanno detto gli apostoli Giovanni, Pietro, Paolo, che sono stati stabiliti da Dio e che hanno insegnato. E poi un Signore, una fede, un battesimo, un Signore Gesù Cristo, una fede che i santi una volta per sempre gli è stato dato, un battesimo a quelli che sono diventati credenti secondo l'esempio apostolico. E poi l'ultima frase, Ewald Frank dall'inizio della sua missione 50 anni fa ha scelto la parola di Dio dimora in eterno. Dei credenti della Chiesa originale è scritto e rimanevano fedeli nella dottrina degli Apostoli. Questo è valido per Ewald Frank anche oggi e in eternità. Le ultime tre frasi, adesso prima del ritorno di Gesù Cristo, tutti quelli che appartengono alla Chiesa di Gesù Cristo devono ritornare alle dottrine e alle pratiche originali degli Apostoli e così in armonia con Dio e con la parola di Dio e con la volontà di Dio devono essere portati a questo. Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti quello che lo Spirito dice alle chiese. Anche nel nostro paese non possiamo mettere la luce sotto il tavolo, che tutti nel governo dappertutto possano sapere e ascoltare che Dio in questi giorni porta a compimento la sua opera e che il ritorno all'origine si compie e che Dio porta a compimento la sua opera. Quando le nostre sorelle hanno cantato del mattino meraviglioso, delle corone che porteremo, fratelli e sorelle, ne vale la pena, sì, ne vale la pena di allontanarsi da tutto e in ubbidienza di fede seguire il Signore in piena fedeltà nel rispetto verso la sua parola, perché la sua parola è santa. e noi l'abbiamo ricevuta in fede. Su quello che in un articolo è scritto ho preso questi passi biblici, li ho avuti nel cuore. Il Nuovo Testamento è incominciato con l'operato soprannaturale di Dio. L'angelo Gabriele è venuto a Zaccaria nel Tempio. Non è venuto a Maria? Non ha annunziato la nascita del Redentore? Il coro celeste non è sceso alla nascita del nostro Signore? In Luca capitolo 2 la schiera celeste ha cantato gloria a Dio nel cielo e pace agli uomini e agli uomini di cui Dio si compiace. E poi nel versetto 11 l'annunzio, perché oggi vi è nato il Redentore, il cui è Cristo il Signore e il Salvatore. Se andiamo negli Atti degli Apostoli, Cornelio vide un angelo che entrò nella sua casa. In Atti 11 Pietro si riferisce a questo, quando gli apostoli erano in prigione, venne un angelo, aprì la porta e li portò fuori. E la prossima mattina, presto, sono andati nel Tempio e hanno annunciato la parola. Possiamo andare nel Vecchio, nel Nuovo Testamento, possiamo andare in Apocalisse 1:1. Il Signore mandò il suo angelo per, e possiamo andare anche a Apocalisse 22, tutta la Bibbia dà testimonianza dell'operato soprannaturale di Dio qui sulla terra. E noi facciamo bene se interiormente ci prepariamo e pensiamo e sappiamo che Dio farà grandi cose per grazia, non un'immaginazione propria e nonostante stare in grande aspettativa davanti al Signore. Il fratello Coffa mi ha fatto ricordare una parola di Romani 15 e questo lo voglio leggere e poi andare negli altri passi biblici, in Romani 15, versetto 3 e 4. Romani 15, 3 e 4. Infatti anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come è scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. E poi, 4, per noi sicuramente anche una lezione, poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, per noi, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture conserviamo la speranza. Per noi è stato scritto tutto questo. E per mezzo di questo abbiamo l'orientamento divino e di questo siamo riconoscenti a Dio. Per mostrarci brevemente quello che noi siamo agli occhi di Dio, lasciatemi leggere dal Salmo 89 e qui i versetti 4, 5 e 6. Salmo 89, 4, 5 e 6. In italiano dal versetto 3, io ho fatto un patto con il mio eletto, ho fatto questo giuramento a Davide mio servo, stabilirò la tua discendenza in eterno. Ed edificherò il tuo trono per ogni età. Pausa, Sela. Anche i cieli cantano le tue meraviglie, o Signore, e la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. I cieli annunziano le meraviglie di Dio, ma nell'assemblea viene questo vissuto, la fedeltà di Dio. Lui veglia sopra tutte le sue promesse e li compie per fare il collegamento del Redentore con i redenti. Leggiamo il versetto 27 per vedere questo collegamento fino a 30. Lui mi dirà, egli mi invocherà dicendo, tu sei mio padre, mio Dio e la rocca della mia salvezza. Dal versetto 26, io inoltre lo costituirò mio padre, primogenito, il più eccelso del re della terra. Per sempre gli conserverò la mia grazia per sempre, il mio patto con lui rimarrà stabile. Adesso viene quello che deve essere messo in evidenza. Renderò eterna la sua discendenza. Renderò eterna la sua discendenza. Versetto 37, in italiano 36. La sua discendenza durerà in eterno. Il suo trono sarà davanti a me come il sole. Sarà stabile per sempre come la luna, è il testimone che nei cieli è fedele. E adesso su Prima Pietro, capitolo 2, Prima Pietro, capitolo 2, qui ci viene messo davanti agli occhi che noi siamo discendenza divina, figliole e figliole di Dio. Prima Pietro, capitolo 2, versetto 9. Ma voi siete una stirpe eletta. La tua discendenza sarà sempre, sussisterà per sempre. Lui il figliolo di Dio, noi figlioli e figliole di Dio. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Dio non ci ha chiamato fuori dalle tenebre, a noi tutti, e ci ha introdotti nella sua meravigliosa luce. Leggiamo ancora Apocalisse 22, 16. Per coronare questo pensiero, per averlo nel cuore, Apocalisse 22, versetto 16. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Lui la radice, e come l'ultima volta abbiamo detto qui, se la radice è santa, allora il tronco è santo, allora i rami sono santi, Romani 11. E così possiamo considerarci felici che non siamo più stranieri. Noi siamo entrati per la porta stretta e fratelli e sorelle, particolarmente per tutti quelli che vengono nuovi, deve essere sempre detto nuovamente, stretta è la porta, stretta è la via che conduce alla vita e sono solo pochi quelli che la trovano. E questa è che si incamminano in questa via, si deve semplicemente dire, perché il nostro Signore in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni 3 disse, a meno che uno non è nato di nuovo, se no non può vedere il regno di Dio. E come succede nel modo che la grazia di Dio viene su di noi e noi ci riconosciamo come perduti e veniamo al Signore e gli chiediamo aiuto. In una predica ho fatto il paragone con quello che non è biblico e che viene fatto nelle chiese. Noi non giudichiamo, lo diciamo però con dolore, quando le gocce d'acqua vengono sul neonato e si parla di nuova nascita. Come può essere? Se la scrittura già nel Vecchio Testamento, nel profeta Gioele, disse: ognuno che invocherà il nome del Signore sarà salvato. Così è scritto nella prima predica in Atti 2, così è scritto in Romani 10, chi invocherà il nome del Signore sarà salvato. Quindi, prima la predica, sotto la predica lo Spirito di Dio opera, ci convince di peccato, del giudizio, della giustizia, ci convince di ogni trasgressione e poi viene a compimento. Riconoscete che lo Spirito di Dio vi conduce a pentimento. L'opera della grazia di Dio incomincia sotto l'annunzio dell'Evangelo direttamente e lo Spirito di Dio è all'opera, viene su di noi, se no noi non possiamo capire e afferrare che siamo peccatori, separati da Dio e perduti per sempre. Lasciatemi leggere 2 o 3 passi biblici della giustificazione per mettere davanti ai nostri occhi come l'essere credente incomincia. Ci sono tanti passi biblici che devono essere letti, che possono essere letti. Qui in Romani 5, in Romani 5, versetto 1, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. per fede giustificati. L'incredulità è veramente una cosa terribile e la fede è un dono di Dio. Nel momento ascoltiamo il messaggio divino e crediamo che Dio in Cristo si è rivolto verso il mondo, che Dio era in Cristo e che il mondo lo ha riconciliato con sé. In quel momento incomincia a operare lo Spirito di Dio e fa sempre più profondamente, più profondamente. In Romani 5:9 leggiamo: tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Non solo fede, ma la fede al sangue sparso dell'agnello alla croce del Golgota. E come abbiamo detto tante volte, nel sangue divino c'era la vita divina e la vita divina ritorna su tutti che per mezzo del sangue dell'agnello sono stati redenti. Nel versetto 18 e 19 in Romani 5 ancora questo meraviglioso pensiero: dunque come con una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà la vita si è estesa a tutti gli uomini. Oggi voglio leggere alcuni passi della predica del fratello Branham che parlano della giustificazione e la predica il rapimento. E qui dice il fratello Branham: state attenti, la sposa non è soltanto lavata, non gli è stato soltanto perdonato, ma la sposa è giustificata. Avete investigato mai quello che vuol dire la parola giustificato? Poi il fratello Branham dà un esempio. Quando il fratello Green, per esempio, ascolterebbe che io bevo e che faccio delle cose terribili, ma poi vede che io non le ho fatte, si accorge che io non l'ho fatto e viene e direbbe: io ti perdono, fratello Branham. Allora io risponderei: tu mi perdoni? Ma io non ho fatto nulla, di che cosa mi perdoni? Ma se io sono colpevole, ascoltate attentamente, ma se io sono colpevole, allora mi si può perdonare, ma nonostante non sono giustificato perché l'ho fatto. Vedete la differenza? Una volta l'accusa e uno non l'ha fatto, e poi l'accusa ma uno l'ha fatto. E adesso viene il meraviglioso, il potente. La parola giustificato vuol dire come se voi non l'avreste mai fatto. Come se non l'avreste mai fatto. Giustificati. Il sangue di Gesù Cristo ci purifica così tanto dal peccato e questi peccati sono stati buttati nel mare profondo di Dio. Lui è l'unico che può farlo. Noi non possiamo, noi possiamo perdonare, ma non possiamo dimenticare. Che cosa dite su questo? Può venire il tempo dove noi possiamo perdonare e dimenticare? Il Signore ha perdonato, ha dimenticato. Beato l'uomo a cui Dio non può mettere il peccato a conto di lui, perché è stato messo sull'agnello di Dio e lui è stato fatto peccato per noi, e per questo in lui abbiamo ricevuto la giustizia, la giustificazione di Dio. Siate sinceri. Siate sinceri, vogliamo mettere a peso quello che qualcuno ha fatto? Se il Signore ha preso ogni colpa da me e da te e le ha portato alla croce, il suo sangue lo ha sparso per dare il perdono e per mezzo del perdono la giustificazione. Dimenticate il resto. Lui l'ha dimenticato. Dimentichiamolo anche noi. E ringraziamo Dio. E ringraziamo Dio per la grazia. E chi viene graziato? Qualcuno che prima è stato condannato. E per questo è venuta la legge. E la legge ci condanna. È giusto che ci condanna, e la grazia ci fa liberi. Pensieri potenti che qui vengono portati. E per questo il fratello Branham dice ancora di più, e poi alla fine dice: quando hanno ascoltato la verità, prima parla della predestinazione e della sposa, quando hanno ascoltato la verità e per mezzo del sangue sono stati purificati, sta lì virtuosa, non c'è più alcuna traccia di peccato in lei. Per questo il messaggio chiama la sposa, la chiamata suona come una tromba e così via. E diciamolo chiaramente, l'unico peccato che ci viene messo a conto è l'incredulità. L'incredulità è davvero la perdizione degli uomini. Incredulità e disobbedienza hanno provveduto alla caduta. Fede e obbedienza ci ha tirati fuori dalla caduta. Fratelli e sorelle, se nessuna delle altre trasgressioni ci viene messa a conto, allora la piena fede, la piena perfetta fede che Dio, la piena fede che prende Dio in parola. E qui il fratello Branham dice ancora qualcosa di potente. Vedete, lo sposo viene, alzatevi e purificate le vostre lampade. E poi, che succede quando lui mette il suo spirito in questa parola? È lo stesso come quando uno mette dell'acqua su un seme, viene fuori alla vita e porta secondo la sua specie e produce secondo la sua specie. È davvero potente. E adesso andiamo a Isaia 2 per metterci davanti agli occhi, come nella preghiera del fratello Odraschi è stato messo in evidenza, la parola che era all'inizio per grazia ci è stata data. E leggiamo in Isaia 2, magari come testimonianza devo dire questo: quando ho fatto la mia prima visita a Gerusalemme nel 1964, sicuramente qui l'ho detto qualche volta, volevo andare nel giardino dove c'è la tomba, e venne il guardiano, e anche se c'erano altre persone, venne verso di me e mi parla e mi dice in inglese, si parla, si dà del tu, e mi dice: tu mi fai impressione un po', chi sei? Mi sembri un po' particolare. E là, io ho l'impressione che tu sei, io ho l'impressione che tu conosci William Branham. Lì direttamente, diretta all'entrata, non sono andato tanto avanti, venne lui verso di me, e lui era un palestinese della Palestina, un credente che aveva letto, un uomo mandato da Dio l'aveva letto, e viene verso di me e mi domanda, e voleva sapere di più. Quando gli disse che lo conosco, mi invitò a un tè, ci siamo seduti, abbiamo parlato e abbiamo pregato insieme. Nella guerra del 67, purtroppo è stato fra i morti. Veniamo su Isaia 2. Qui i due potenti versetti. Versetto 2 e 3. Avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli, e tutte le nazioni affluiranno a esso. Questo si riferisce a Gerusalemme. Che cosa si riferisce a noi? Leggiamo versetto 3 in Isaia 2. Molti popoli vi accorreranno e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie. E noi cammineremo per i suoi sentieri. Da Sion infatti uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Noi tutti conosciamo la prima predica di Pietro, ma adesso andiamo alla lettera degli Ebrei per vedere quello che è stato detto, che noi, cioè, siamo venuti al monte Sion. Ebrei 12, versetto 22 fino al 24. Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti. Io lo farò primogenito in mezzo a molti fratelli. E qui leggiamo della Chiesa, i primogeniti, la schiera nella nuova, che sarà nella nuova Gerusalemme, e nel versetto 24, e a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione, che parla meglio del sangue d'Abele. Di cosa si tratta oggi? Perché il messaggio di Dio è stato mandato, e fratelli e sorelle, noi non ci innalziamo al di sopra di nessun uomo, al di sopra di nessuna religione, ma questo lo confessiamo liberamente e apertamente, che il ritorno di Gesù Cristo veramente è davanti alla porta. È veramente così vicino che noi con buona coscienza possiamo dire: succederà nel nostro tempo, perché il Signore veramente l'ha detto tre volte: quando vedrete che tutto questo succede, allora sapete che è davanti alla porta. E se è davanti alla porta, se tu stai davanti alla porta, allora hai bisogno soltanto di entrare. Se il Signore sta davanti alla porta, allora ha bisogno soltanto di entrare. E quando poi in Luca 21 è scritto ancora: alzate i vostri capi, perché voi sapete che la vostra redenzione è vicina, allora abbiamo bisogno soltanto di ringraziare Dio che prima del ritorno di Gesù Cristo ha mandato una chiamata. Anche in questa predica il fratello Branham ritorna al suo ministero come era all'inizio, con i segni potenti e i miracoli, e come lui parla che sono stati mandati per chiamare l'attenzione sul messaggio che seguirebbe, segni potenti, ma hanno compiuto un compito, cioè che la nostra attenzione è stata messa su quello che Dio in questo tempo aveva da dirci. Qui l'ho già menzionato, quando nell'agosto 55 il soprannaturale è di Dio, giorno per giorno lo vedevo davanti a me, c'era solo un pensiero che rimaneva: che crede quest'uomo, che insegna quest'uomo, come battezza quest'uomo. Queste erano le mie domande, perché io vedevo che la parola di Dio davanti a migliaia di persone sulla piattaforma veniva confermata, e io sapevo Nessuno può fare quello che succede a meno che Dio è con lui. Come nell'Evangelo di Giovanni leggiamo, dall'inizio del mondo non è mai successo che un cieco nato recuperi la vista. Io ho guardato, io l'ho visto e io sapevo, qui Dio è presente, qui si compie Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi la nostra attenzione deve essere messa verso il Signore, verso la parola, verso il messaggio, e adesso viene. Noi non siamo riuniti qui per vedere segni e miracoli. Che Dio lo faccia, io non ho niente al contrario, io mi rallegrerei se succederebbero. Sono successe già alcune delle cose, Dio si è ringraziato per questo, ma noi siamo qui affinché la parola eterna che rimane in eterno, la parola di Dio che rimane in eterno per ascoltarla. Noi siamo stati chiamati qui fuori da un errore per essere portati in armonia con Dio e con la parola di Dio. E per questo dice anche il fratello Branham qui, prima viene la chiamata, poi la voce, poi la tromba. Ordinato da Dio, che cosa posso farci io, che Dio ha dato delle promesse, che ci posso fare io, che Dio li compie, anche che noi possiamo crederlo, non è il tuo merito o il mio merito, è la grazia di Dio, la grazia di Dio, e per questo che in nessuno di noi ci sia un cuore incredulo. Incredulità è perdizione, è offendere Dio. Incredulità è disobbedienza, Dio non lo può sopportare, non si può. Fratelli e sorelle, prendiamo questo in fede e non è difficile di camminare nelle vie di Dio. No, proprio no. È difficile soltanto quando uno si oppone, ma è semplice. Ma ditelo sinceramente, come e quando dovrebbe mancare se noi nell'obbedienza della fede rimaniamo con Lui in armonia con Dio e con la parola di Dio, veniamo portati a questa armonia. Quando leggiamo, voi siete venuti al monte Sion, nella città dell'Iddio vivente. Non siamo venuti a Krefeld, noi effettivamente nel nome del Signore davanti al volto di Dio siamo riuniti e non si tratta del fratello Frank, non si tratta di Krefeld, si tratta della parola di Dio che in questo tempo viene a compimento. Che cosa possiamo farci noi? Che il Signore, dopo la dipartita del fratello Branham, ha fatto un proseguimento. E questo dovete riceverlo così. Lo stesso giorno, l'11 aprile 1966, lo stesso giorno, quando più di due ore è stato cantato Credi solo a Buffet, solo a Buffet, e tutti aspettavano la risurrezione del fratello Branham, e poi alla fine la bara è stata portata nella tomba. Quando alla sera sono arrivato alla stanza dell'albergo, è successo, Il Signore direttamente mi ha fatto ricordare: aspetta finché ricevi il rimanente del cibo e poi viene la spartizione. E poi il 12 e il 13 aprile ho chiamato i fratelli insieme. In quel tempo nessuna predica del fratello Branham era ancora stata stampata. Ho potuto dire, per mandato di Dio, come da adesso doveva andare avanti, e che il messaggio che Dio ci aveva dato in tutto il mondo doveva essere portato. E oggi siamo davanti al risultato che tutto il mondo, da un estremo all'altro estremo, può ascoltare, può essere partecipe a quello che Dio in questo tempo ha da dirci. Tutto il mondo viene informato sul piano di Dio, sulle promesse di Dio, su quello che Dio fa attualmente. L'hai tu voluto così? Hai fatto tu il piano? Oppure è stato stabilito così prima dalla fondazione del mondo da Dio? Immaginatevi un po' se non ci sarebbe stato nessun proseguimento e tutto sarebbe scorso nella sabbia. A Dio gli è piaciuto che l'ultimo messaggio veniva portato. Guardate e vedete quello che succede in Africa. Quante migliaia ascoltano la parola di Dio, il messaggio dell'ora, e l'hanno ricevuto e accettato. Ho incontrato fratelli che mi dicevano quello che successe 36 anni fa quando sono stato la prima volta lì. Guardiamo indietro a 50 anni, guardiamo indietro a più di 40 anni in cui il messaggio divino come ultima chiamata viene portato. E tutti quelli che hanno un orecchio ascolteranno quello che lo Spirito dice alle chiese. E ascoltate ancora questo: soltanto chi appartiene alla Chiesa sposa riconoscerà che il battesimo biblico nel nome del Signore Gesù Cristo è importante, che lì non c'è nessuna via che passa al lato di questo. Perché siamo ritornati al Monte Sion. Che cos'è il Monte Sion? Nel Monte Sion c'è stato lo spargimento dello Spirito Santo. Pietro ha fatto la prima predica affinché venisse a compimento la parola del Signore. Uscirà da Gerusalemme e l'insegnamento dal Monte Sion. Quindi Dio la stessa parola ce l'ha data, ce l'ha affidata, la stessa parola che dal Monte Sion, da Gerusalemme, è uscita, la stessa dottrina così come era dall'inizio. E poi vediamo quanta cura Dio si prende di noi per portarci all'ubbidienza della fede. Noi tutti sappiamo, Isaia 2 si compirà di nuovo, si compirà in collegamento con Matteo 25, quando tutti i popoli saranno davanti a Dio e Lui farà i giudizi. La profezia biblica ha già dall'inizio ha incluso ogni periodo. E per questo la parola preziosa di Romani 15, tutte queste cose sono scritte affinché, sono state scritte affinché abbiamo orientamento, insegnamento, e così sappiamo che in armonia con la parola di Dio riepiloghiamo di cosa si tratta. Potremmo leggere tanti passi biblici per metterci davanti agli occhi che il consiglio di Dio adesso arriva al punto culminante e che noi effettivamente siamo partecipi di quello che Dio fa per questo tempo, per quello che ha promesso e per quello che Lui fa attualmente. Dio non poteva fare di più. Lui non poteva fare di più di mandare il suo messaggero col suo messaggio per operare fede in noi e per mettere all'opera quello che Dio vuole da noi. E siate sinceri, è così difficile. Anche oggi ho avuto una chiamata da una sorella che appartiene ancora alla Chiesa e sempre fa la domanda col battesimo. Io non gli dirò a nessuno che deve uscire dalla Chiesa, non dirò a nessuno quello che deve fare, ma annunzierò la parola di Dio, annunzio la parola di Dio e tutti quelli che sono da Dio, e tutti quelli che sono da Dio ascolteranno. Ma nessuno dovrebbe poter dire, questo l'ha detto il predicatore a Krefeld, tutti dovrebbero dire, così sta scritto, così è stato battezzato all'inizio e così battezziamo adesso. Ecco, questo sono d'accordo. E così è andato così avanti che noi tutto dobbiamo lasciare tutto nelle mani di Dio e Lui solo conduce in tutta la verità. Anche questo col seme, come il fratello Branham lo dice, la pioggia va sul seme e poi il seme muore e la vita che è nel seme viene fuori. Così anche noi prendiamo il seme della parola in noi, lo Spirito Santo viene su di noi, noi moriamo con Cristo affinché la parola come seme divino va fuori in noi e noi effettivamente la vita eterna per grazia possiamo riceverla, perché solo nella parola di Dio, solo le parole di Dio sono spirito e sono vita. Abbiamo capito questo, che Dio questo ultimo periodo con noi, in armonia con la sua parola, va con noi, e che adesso non si tratta più se segni o miracoli succedono, ma di ascoltare quello che lo Spirito dice alle chiese e ricevere aspettare la conferma di Dio di quello che concerne la redenzione, la liberazione, la salvezza. Ma la cosa principale non è quello carismatico, non è la musica, non l'atmosfera che viene fatta e nemmeno le guarigioni. La cosa principale è Gesù Cristo. E noi abbiamo cantato, abbiamo il cantico Gesù Cristo è il messaggio che portiamo in tutto il paese. Noi non portiamo né Paolo né Brennan, ma portiamo Gesù Cristo, il messaggio divino. Ma noi crediamo che Dio i suoi servitori prima e poi li ha mandati per un per qualcosa di particolare per la Chiesa, poteva usarli. E così possiamo ringraziare Dio per il ministero di Paolo, di Bruder Branham. Ringraziamo Dio che possiamo vivere adesso e che non ci fermiamo in nulla. E fratelli e sorelle, alla fine lasciatemi dire questo: noi portiamo un grande dolore in tutti quelli che sono intorno a noi, i cui occhi non sono aperti, non sono unti. Portiamo dolore, ma andate avanti, abbiate fiducia nel Signore, Lui che ci ha aperto i nostri occhi, che ci ha dato la rivelazione, a tutti quelli che sono predestinati alla vita eterna, per grazia può fare anche con loro questo. Noi non possiamo fare nulla, Dio può fare tutto. E la fede viene dalla predica, e la predica dalla parola di Dio. E ancora una volta le parole alla fine: beati coloro i cui i peccati sono perdonati, beato l'uomo a cui Dio non imputa il peccato. Non imputa il peccato. E Dio era, e Davide era l'esempio migliore. Immaginatevi un po', in tutta la sua vita, se doveva vivere rifacciandosi sempre questo, di aver fatto adulterio. Io non so esattamente come con gli uomini che sono colpevoli di adulterio, ma comunque sia, chi è oggi colpevole? Nessuno, perché Dio ha perdonato tutto, ha perdonato e ha dimenticato tutto. Nessun credente non ha bisogno di tormentarsi e di farsi rimproveri, è l'accusatore dei fratelli, e se non nessuno, e se il nemico usa uomini per accusarci, allora resistetegli, lui e agli uomini. Anche questo magari deve essere detto: non porgete l'orecchio quando qualcosa viene detto di male su altri. Non lo fate, non lo fate. Non partecipate ai peccati altrui. Se qualcuno vi vuol dire qualcosa, possiamo dirlo davanti. Prima guarda nello specchio, e tutti quelli che parlano su altri non hanno guardato ancora nello specchio. Chi è davanti al cospetto di Dio non vede più nessuno, vede se stesso e viene al Signore e viene graziato da Dio. Non dimenticate l'atmosfera sotto i credenti. Deve essere purificata e santificata, non solo istruzione, ma l'armonia divina deve entrare nella Chiesa dell'Iddio vivente, dove ognuno riceve ognuno come Dio in Cristo ci ha ricevuti. E che noi possiamo perdonare l'uno l'altro come Dio in Cristo ci ha perdonati, che tutti in tutto il mondo siano benedetti quelli che possono credere, come dice la Scrittura, e che personalmente hanno vissuto la grazia divina, e per dirlo alla fine, oh Signore, dammi un cuore puro. Io personalmente non posso credere che sporcizia su altri nel cuore puro che vuole sussistere davanti a Dio possa essere messo. Non lo posso credere. Io posso solo credere che Dio ci ha dato un cuore puro, pensieri puri, e che poi possiamo camminare in questo. È il nostro cuore che per mezzo della fede è stato purificato, che ci ha liberato della propria colpa, che non viene insozzato con la colpa di altri. State attenti affinché i nostri cuori rimangano puri, che non portino niente, che qualcosa che non venga da Dio e che possa sussistere davanti a Dio. E così possiamo guardare l'uno e l'altro negli occhi, così possiamo abbracciare l'uno l'altro in amore. Allora l'amore completo può riempire i nostri cuori puri e insieme possiamo andare avanti col Signore. Dio ci benedica noi tutti, amen. Alziamoci e insieme ringraziamo il Signore. Cantiamo magari il coro ancora, così com'è, così deve Quanti vogliono avere un cuore puro? Dite amen. Quanti vogliono rimanere con un cuore puro? La promessa è: beati quelli che sono puri di cuore, perché vedranno Dio. Perché vedranno Dio. Padre Celeste, insieme veniamo davanti al tuo volto. Ti ringraziamo per il sangue del nuovo patto. Ti ringraziamo per la tua santa e preziosa parola. Ti ringraziamo per la salvezza, per la redenzione, per il perdono, per la riconciliazione con Dio e la riconciliazione l'uno con l'altro. Grande Dio, abbi tu la tua via con noi tutti. Proteggici sotto il tuo sangue, dacci un cuore puro e sii con noi tutti e coronaci con grazia e con misericordia. Sia lodato, tu sii lodato, o Signore. Sì, tu l'ho dato, Signore. Grande Dio, grande Dio. Oh Signore, opera per mezzo del tuo Spirito, dacci il pentimento, dacci il nuovo cuore, opera Signore, opera per mezzo del tuo Santo Spirito, oh Dio, cantiamo ancora Oh è Gesù. Particolarmente voglio esporre il desiderio che fratelli che pregano singolarmente, quando c'è la preghiera complessiva, che pregano così a voce alta come gli altri, chi vuole pregare a voce alta, che possa venire qui davanti e preghi con tutta la Chiesa. Effettivamente dobbiamo arrivare a questa armonia divina anche nella preghiera, che nessuno durante la preghiera possa avere un ostacolo in questo, possa intoppare in questo, che anche la preghiera insieme che sia fatta in armonia. Dio vuole operare questo in noi tutti per grazia. Questo non è un'accusa, è il desiderio del mio cuore, e questo lo vuole anche Dio il Signore, che noi umilmente alziamo la nostra voce e di cuore ringraziamo Dio. Vogliamo cantare ancora Questo è il giorno e questo di cuore? E ancora e tutti dicano Amen. Amen.
Amen. Amen.
Non siete felici? Dio ha visitato il suo popolo. Lui si è rivelato. Il suo nome sia lodato. ognuno adesso dà ognuno la mano. Auguratevi la benedizione di Dio. Fino a domani, ci vediamo domani, venite tutti presto, viene cantato e suonato, il cantare e il suonare sarà di benedizione per tutti. Prima o poi ascolteremo anche un cantico in russo e prima o poi canteremo anche un cantico in russo e poi anche nelle altre lingue. Amen.